Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata, il Ramadan più brutto della mia vita. A poche ore dalla fine del mese sacro dell'Islam, la guerra a Gaza non si ferma e un cessate il fuoco sembra ancora una speranza lontana. Il governo Netanyahu annuncia l'acquisto di tende per l'evacuazione di Rafah e avvisa: abbiamo una data per l'invasione, in esteri, testimonianze e analisi. Le anziane per il clima hanno vinto. L'associazione di donne pensionate, che lo scorso anno aveva fatto causa allo Stato svizzero per inadempienza climatica, ha incassato una storica sentenza positiva davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Spagna vuole creare un'azienda farmaceutica pubblica, l'ambizioso progetto della nuova ministra della Sanità, Monica Garcia. Diario americano, Donald Trump prende una posizione sul diritto all'aborto e l'interruzione di gravidanza torna al centro della campagna elettorale. Rubrica sportiva, dopo 40 anni l'Athletic Bilbao vince la Coppa del Re, una vittoria che va oltre il calcio e lo sport. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo allora dalla situazione a Gaza. Dopo il ritiro delle truppe israeliane da Khan Yunis, parte della popolazione rifugiata a Rafah sta tornando alle proprie case o a quello che ne è rimasto. Come abbiamo già raccontato ieri, la città è stata rasa al suolo, le immagini di ciò che è rimasto sono impressionanti. Da Khan Yunis arrivano racconti di persone che stanno montando le proprie tende sulle macerie di quelle che un tempo era la loro casa. La città è irriconoscibile, la Mezzaluna Rossa palestinese ha diffuso oggi un video che mostra cumuli di macerie e i resti degli edifici che costituivano l'ospedale di Al-Amal, uno dei due principali ospedali della città. Intanto, a poche ore dalla fine del Ramadan, le speranze di raggiungere una piccola tregua rimangono flebili. Al Cairo continuano i negoziati tra Hamas e Israele. Questo pomeriggio si è riunito il gabinetto di guerra israeliano per esaminare le proposte per un accordo sugli ostaggi. Hamas nelle scorse ore aveva fatto sapere di aver ricevuto l'ultima proposta di Israele tramite intermediari del Qatar e dell'Egitto. Secondo il Wall Street Journal, tra le proposte ci sarebbe anche quella del ritorno di un massimo di 150.000 sfollati palestinesi dal sud al nord della striscia di Gaza. Poco fa Muhammad, un cittadino palestinese sfollato a Rafah da Jabalia nel nord, ci ha mandato questo messaggio che rende bene l'idea di cosa sia stato questo mese di Ramadan per la popolazione di Gaza.
Oggi è l'ultimo giorno di Ramadan, domani è l'Eid, rimane l'Eid 3 giorni. E veramente questa è la più dura di Ramadan se ha fatto la mia la vita. E Ramadan per noi significa noi vedere la famiglia, facciamo la serata assieme. E facciamo la serata con gli amici, con il vicino, abitiamo il vicino la casa, mangiamo insieme, i bambini giocano, tutto questo. C'è tanto la nostra famiglia, io un tanto non vedo loro, a Ramadan noi vediamo, ci vediamo, facciamo tutto questo. Però questo anno è veramente stato difficile, perché a Gaza veramente non solo sotto le guerre, c'è un mascherato veramente a Gaza, un mascherato a Gaza. Quasi 60% di Gaza tutti distrutti a casa. E la gente veramente paura. E la gente ricordano al-Nakba, al 48. Io 5-6 volte sono cambiato il posto con la mia famiglia, con i miei bambini. Io avevo 4 figli. Bene, questa Ramadan è stata molto dura. Tu lo sai cosa significa? Dormo con una tenda, dormo con la strada, neanche se dormo con una casa. Dentro questa la casa trovo 30 o 40 o 50 persone. La tua la vita personale non c'è, neanche, non c'è anche, c'è tanti roba. Manca a Gaza il cibo, le luci, il corrente, il benzina, il diesel, la medicina, tutto questo è stato molto duro. Per questo noi quest'anno siamo fatto Ramadan. Io non ricordo un giorno con tutto questo mese siamo fatto Ramadan come prima. facciamo mangiare bene, troviamo il dolce, tutto questo. Veramente questa Ramadan noi non siamo trovati niente. Anche non solo il mangiare, anche i giorni. Questa Ramadan siamo fatto senza famiglia, senza la nostra amici e senza la gente, il vicino da noi, bere questo è stato molto molto duro. Anche per il bambino è stato più peggiore, perché loro abituali a Ramadan giocano, mangiano, vedere gli amici, vedere il cugino, il zio, tutto questo. Questa Ramadan non c'è niente, anche domani lei. Noi sembra prima finisce Ramadan, prima una settimana, noi usciamo con la nostra figlia, compriamo per loro i vestiti, compriamo i dolci, compriamo il caffè, compriamo il juice, compriamo tutta questa la roba. Quest'anno non siamo comprato niente perché non c'è niente. Neanche, non solo anche per questa, neanche noi oggi non c'è. Non c'è anche la nostra famiglia. Non so cosa posso dire, veramente difficile questa Ramadan.
E oggi intanto il governo israeliano ha fatto sapere che ha acquistato 40.000 tende per preparare l'evacuazione di centinaia di migliaia di palestinesi dalla città di Rafah, dopo che ieri il primo ministro Netanyahu aveva annunciato che è stata fissata una data per l'invasione. Sara Milanese ha intervistato Christian Elia, giornalista più volte inviato a Gaza.
Netanyahu ha detto: abbiamo una data per l'attacco su Rafah, che è una cosa che non aveva mai detto, è una cosa che fa tremare solo a sentirla. Poi ci sono state queste dichiarazioni di questi funzionari alla Associated Press rispetto all'acquisto delle tende, che francamente rispetto a come sono stati trattati civili fino adesso mi sembra una misura di cautela abbastanza surreale, però quello che abbiamo è la dichiarazione di Netanyahu, una dichiarazione che va in totale controtendenza. Pensiamo che è arrivata nelle ore in cui si trattava al Cairo con Hamas, era in piena trattativa, tant'è che poi alcuni delegati di Hamas hanno detto: cosa stiamo qui a trattare a fare se si sta annunciando l'operazione su Rafah. Quello che però non è stata una bussola di tutti questi mesi di questa operazione militare è la ragionevolezza. L'attacco su Rafah in questo momento è fuori da ogni logica. Su Rafah è ovvio che si sono concentrati anche gli effettivi di Hamas, basta pensare al numero delle vittime di Israele, finora si parla più o meno confermati di 500 soldati morti. Se si attacca Rafah è normale che ci sarà una resistenza militare ben diversa, perché che Rafah sia diventata la ridotta militare è evidente, ma il problema è che sono in mezzo a 1,5 milioni di profughi, quindi stiamo parlando davvero di qualcosa che non ha senso. Gli Stati Uniti sono completamente impotenti, almeno così sembra, di fronte a questa deriva dell'esecutivo israeliano, perché anche lì sono in grande difficoltà sul mercato politico interno. Un'operazione su Rafah è qualcosa di inimmaginabile, quello che potrebbe accadere in questo momento. Quindi, mentre si aspetta per certi versi la reazione dell'Iran a quello che è accaduto a Damasco, reazione che diventa sempre più necessaria, perché è ovvio che tutta la retorica dell'asse della resistenza, dei vari gruppi legati all'Iran in nome della Palestina libera e così via, ormai sono mesi che si sta consumando un genocidio a Gaza e non si muove niente, quindi è stata messa anche sull'Iran una pressione pazzesca, quindi è una polveriera. Da dove sia logico guardare la dichiarazione di è fissata una data su Rafah, davvero sfugge alla logica. Allora c'è la speranza che evidentemente la pressione è così grande anche su un governo che ormai traballa da tutte le parti come quello di Netanyahu, che sia stata una mossa, un azzardo di una persona che ha dimostrato più volte di non avere alcuno scrupolo per cercare di portare a casa qualche risultato. Teniamo conto che un'operazione militare su Rafah in questo momento, dove c'hai una esposizione dei riservisti, hai un'esposizione di persone che sono mesi che sono sul fronte, anche a livello interno di Israele diventa veramente difficile. Quello che possiamo immaginare è che o siamo veramente a un'operazione alla strana amore, oppure c'è il tentativo di far pesare su tutti gli attori in campo l'incubo dell'attacco su Rafah per portare a casa qualcosa che probabilmente potrebbe essere legato alla sopravvivenza politica del governo Netanyahu.
Ecco, abbiamo già citato che al Cairo sono ancora in corso i negoziati, ormai siamo alle battute finali anche in vista della fine del Ramadan. Ci aspettiamo qualcosa dalle trattative in corso?
Io sono scettico sulle trattative se non c'è pressione esterna su chi è al Cairo, oppure sul tema degli ostaggi e praticamente si blocca tutto, perché è ovvio che gli ostaggi sono l'ultima risorsa di Hamas, e il governo Netanyahu ha dimostrato in tutti questi mesi che gli ostaggi non sono un reale obiettivo, perché quando è stato fatto un accordo gli ostaggi sono stati rilasciati, quindi è ovvio che Netanyahu ha un'agenda diversa, e quindi dire prima tutti gli ostaggi e poi il cessate il fuoco non ha senso, anche perché, per quanto possa essere sconsolante farlo, ricordiamo che tecnicamente c'è in vigore un cessate il fuoco deciso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma che nessuno riesce a far rispettare.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
La Svizzera ha violato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché non ha fatto abbastanza sul cambiamento climatico. Lo ha stabilito la Corte europea per i diritti dell'uomo, dando ragione alle Anziane per il Clima, un'associazione di donne pensionate svizzere che lo scorso anno aveva fatto causa allo Stato svizzero per inadempienza climatica. È la prima volta nella storia che uno Stato viene condannato in una causa sul clima e potrebbe spingere altri cittadini in futuro a rivolgersi alla Corte per chiedere conto ai governi delle loro politiche sul clima. Norma Barghezzi è una delle portavoci delle Anziane per Clima e l'abbiamo raggiunta poco fa.
Beh, un momento di grande gioia, anche di grande sollievo e fortissima emozione, sì, veramente molto molto felici, molto contente, in parte quasi un po' sorprese anche, perché sì, noi speravamo di avere il riconoscimento, di avere una sentenza positiva alle nostre richieste, però quasi non osavamo aspettarci che fosse proprio così positiva, perché praticamente quasi in tutto abbiamo ottenuto ragione.
Ecco, ma adesso concretamente per la vostra lotta cosa cambia?
Ma adesso è proprio la questione, per la nostra lotta cambia il fatto che la protezione del clima è riconosciuto come diritto fondamentale umano. Questo è quello che noi volevamo, perché poi partendo da questo si può basare questo diritto fondamentale, si possono fare delle richieste molto più concrete, più precise. Però la Corte europea ha dato delle indicazioni anche abbastanza precise per la questione del rispetto degli accordi di Parigi, che la Svizzera non sta rispettando, e degli obiettivi. Al momento non le so dire di più, perché abbiamo un dossier di 300 pagine che dobbiamo leggere ed analizzare ancora, no? Dove saranno proprio anche affrontate le questioni, ma concretamente adesso come proseguiamo.
Certo, però diciamo che comunque è una decisione storica, è la prima volta nella storia che c'è una sentenza di questo tipo, e anche da un punto di vista simbolico, ma anche proprio come precedente giuridico, è molto importante.
Sì, è molto importante, perché è importante per il nostro Stato, ma è importante per tutti gli Stati europei.
Con la sentenza di oggi si stabilisce anche che la lotta per il cambiamento climatico non è una questione generazionale dei giovani, ma che
esatto.
le Anziane per il Clima dimostrano che è una lotta per tutti.
Esatto. Noi ci siamo messe in gioco ci siamo messe in gioco come persone con particolare vulnerabilità ai cambiamenti climatici, però la nostra causa, abbiamo sempre detto, è volta anche proprio per le generazioni future, e abbiamo anche sempre collaborato molto con movimenti climatici dei giovani e di altre organizzazioni.
L'ultima volta che ci eravamo sentite lei mi aveva detto che avevate ben chiaro anche che, insomma, chi più chi meno, però non avete una vita intera davanti ancora, perché avete una certa età. E adesso però, dopo questa vittoria, avete uno slancio ulteriore per continuare a lottare?
Ma certo, continueremo a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, finché le forze ce lo permettono, ma poi ci sono sempre nuove adesioni, ci sono quelle che diventano più anziane, quelle che sono più malate, quelle che purtroppo muoiono, ma dietro arrivano sempre nuove adesioni. E quello che abbiamo fatto, oltre a occuparci della nostra causa in questi anni, è stato quello di fare un grande lavoro di sensibilizzazione nelle scuole, nelle parrocchie, partecipando del tavole rotonde, dei forum di discussione, eccetera, eccetera. E questo continueremo a farlo.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo in Spagna, Giulio Maria Piantadosi ci racconta dell'ambizioso progetto della nuova ministra della Sanità, Mónica García.
Rafforzare la sanità è una delle priorità del governo spagnolo di Pedro Sánchez. La pandemia ha rimesso la questione salute al centro dell'attenzione, ma al tempo stesso ha evidenziato i limiti dei sistemi sanitari pubblici in Spagna come nel resto d'Europa. Creare un'azienda farmaceutica pubblica è uno dei progetti più ambiziosi della nuova ministra della Sanità spagnola, Mónica García. Medico anestesista è uno dei volti più in evidenza di Sumar, il nuovo partito della sinistra spagnola. Non stiamo parlando però di una mega fabbrica per produrre pastiglie a spese dello Stato. La strategia è basata su due progetti. Il primo, potenziare la farmacia militare delle forze armate spagnole, un piccolo impianto situato vicino Madrid e che già durante la pandemia del 2020 venne attivato per produrre paracetamolo, disinfettanti e farmaci antivirali. L'altro punto è quello di gestire e coordinare meglio la produzione dei farmaci innovativi ad alta specializzazione ma anche ad alto costo che vengono sintetizzati nelle farmacie dei principali ospedali pubblici. Un tipo di produzione pensata quindi non in competenza con le grandi aziende private, ma mirata a coprire le necessità e garantire l'accesso ai trattamenti, soprattutto quelli dei farmaci salvavita più cari. Un progetto che entrerà a far parte di quella che sarà l'Agenzia Statale della Sanità Pubblica, uno dei progetti della ministra Mónica García, un organismo di nuova creazione che integrerà diversi dipartimenti e istituti medici. L'obiettivo è quello di evitare che si ripetano i problemi e le disfunzioni emerse durante l'emergenza Covid, soprattutto a livello territoriale tra le differenti regioni spagnole. Questa nuova sensibilità emersa dopo la pandemia risponde anche alle esigenze della cittadinanza di sentirsi più tutelata di fronte a un sistema sanitario sempre meno efficiente, e in Europa ci sono già diversi esempi. La Gran Bretagna, per esempio, investe molto nello sviluppo di nuovi farmaci, lo ha dimostrato durante la pandemia con il vaccino prodotto da AstraZeneca, ma sviluppato dall'Università Pubblica di Oxford, e la Francia vuole rilocalizzare la produzione di alcuni farmaci per evitare possibili carenze di principi attivi. E poi il Parlamento europeo ha chiesto più coinvolgimento del pubblico nella catena di produzione, che spesso molto segmentata tra chi ha la titolarità del brevetto e chi produce il farmaco, iniziando con il filone della ricerca di nuovi farmaci, non solo quelli destinati alle malattie rare, ma anche alla necessità di sviluppare nuovi antibiotici, dove l'interesse delle grandi compagnie farmaceutiche è basso per l'esiguo ritorno economico.
Adesso è il momento del diario americano, sentiamo Roberto Festa.
4 minuti per placare gli animi. 4 minuti che hanno infiammato la campagna elettorale. Donald Trump ha registrato un video appunto di 4 minuti in cui dice di essere contrario a fissare un bando nazionale all'aborto. La questione deve essere lasciata ai singoli stati, spiega Trump, che aggiunge anzi di essere a favore dell'interruzione di gravidanza in caso di stupro, incesto o pericolo di vita per la madre. Allora, perché Trump è intervenuto? Perché ha girato questo video? Lo ha fatto perché è convinto di una cosa, e cioè che l'aborto è ciò che ha fatto mancare ai repubblicani la clamorosa vittoria prevista alle elezioni di midterm nel 2022. È convinto Trump che i repubblicani debbano evitare di fare dell'aborto un tema qualificante alle elezioni 2024. Proporre un bando nazionale all'aborto in campagna elettorale, è il suo ragionamento, porterebbe ad una mobilitazione dell'elettorato femminile e a una sconfitta quasi certa per i repubblicani. Meglio, ha spiegato Trump, concentrarsi su altre cose: confine, economia, inflazione. L'ex presidente ritiene del resto che i risultati per i conservatori religiosi ci siano stati in questi anni. La Corte Suprema nel 2022 ha cancellato la Roe v. Wade, la sentenza che aveva legalizzato l'aborto. Trump ha poi disseminato per i tribunali americani i giudici antiabortisti e ha tagliato i fondi federali a Planned Parenthood, il maggior fornitore negli Stati Uniti di servizi riproduttivi per le donne. Andare avanti su questa strada, appunto, rischierebbe per Trump di essere elettoralmente pericoloso. Ci sono a suo giudizio già degli elementi poco positivi. In Florida, ad esempio, è in corso una raccolta firme per un referendum contro la legge approvata dai repubblicani di Ron DeSantis, che vieta l'interruzione di gravidanza dopo le 6 settimane. Il referendum dovrebbe tenersi il 5 novembre, in concomitanza con il voto delle presidenziali. C'è da aspettarsi un'affluenza al voto di decine di migliaia di elettori, poco propensi ad avallare le scelte di DeSantis e dunque sicuramente non in linea con la candidatura di Trump. La Florida, ora solidamente repubblicana, potrebbe dunque tornare a essere uno swing state, uno stato in bilico tra democratici e repubblicani. Non è quello che Trump vuole. Di qui la decisione di registrare il video. Il tentativo di calmare le acque ha però sortito l'effetto opposto. I gruppi pro-life che da anni chiedono un bando nazionale all'aborto sono insorti. Sono intervenuti anche diversi repubblicani, tra questi Lindsey Graham e Mike Pence, l'ex vicepresidente di Trump, che ha definito le parole di Trump uno schiaffo in pieno viso. Sul fronte opposto i democratici hanno usato le parole di Trump come conferma della minaccia repubblicana. Trump fermerà un bando nazionale all'aborto, ha commentato Joe Biden, e la campagna democratica ha postato un video molto duro in cui una donna di Austin racconta di come è stata vicina alla morte dopo che i dottori del Texas le hanno rifiutato un aborto. La speranza dei democratici è usare d'altra parte la questione non solo per energizzare il voto femminile, ma anche per recuperare parte di elettorato, giovani, neri, ispanici, altrimenti delusi dalle politiche di questa amministrazione. Un segnale potrebbe già esserci, cioè c'è un sondaggio NPR del 7 ottobre che mostra Biden in vantaggio su Trump di 21 punti tra l'elettorato maschile con titolo di studio universitario. È un voto che Trump vinse per 3 punti nel 2020. Si tratta quindi di un enorme spostamento di orientamento elettorale che, secondo alcuni, potrebbe per l'appunto spiegarsi anche con le posizioni troppo retrive dei repubblicani in tema di aborto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo come ogni martedì con la nostra rubrica sportiva. Prima di sentire Luca Parena, però, a tutti una buona serata da Martina Stefanoni.
A 40 anni dall'ultima volta, l'attesa è finita. O meglio, sta per finire, visto che i festeggiamenti saranno tra 2 giorni. La vittoria di sabato scorso nella finale di Coppa del Re, la Coppa Nazionale di Calcio Maschile in Spagna, ha riconsegnato all'Athletic Bilbao un trofeo che da quelle parti mancava da tantissimo tempo, dal 1984.
Berenguer!
Il rigore decisivo nella finale contro il Mallorca, segnato da Alejandro Berenguer, ha sciolto la tensione che per tutta la partita ha appesantito le gambe dei calciatori. All'Athletic Bilbao il calcio è molto di più di uno sport. È qualcosa di più profondo, come testimonia la politica di avere in squadra solo atleti di nascita o di formazione basca. Una scelta che non parla di chiusura, ma di appartenenza, condivisione e riaffermazione. Del valore di questa vittoria per Bilbao abbiamo parlato con Giovanni Giacopuzzi, a lungo collaboratore di Radio Popolare e autore di libri sulla sinistra indipendentista basca.
È stato un torneo vinto partita dopo partita e che ha riconfermato ancora una volta l'attaccamento dell'Atletico Bilbao a questo torneo, perché è stato una delle squadre che ha vinto di più. Se non sbaglio, l'Atletico Bilbao e il Barcellona sono quelli che hanno vinto più Coppe del Re, quindi un significato molto forte, e in più c'è da dire l'Atletico Bilbao. Atleti Bilbao è un simbolo per la città, un simbolo per la provincia di Vizcaya, la provincia di Bilbao, ed è un simbolo che va anche al di là, rappresenta sì una regione delle province basche, ma allo stesso tempo rappresenta anche un'idea, uno spirito che pervade trasversalmente la società basca.
Perché il calcio è vissuto in questo modo nei Paesi Baschi?
Lo sport è vissuto in modo molto, molto intenso, non direi identitario, ma molto intenso, molto partecipativo, perché c'è un senso di comunità molto estesa nella società basca. E quindi il calcio diventa lo specchio di una passione sportiva, di una passione però anche identitaria, che appunto porta a far sì che una vittoria, ma anche le sconfitte, vengano vissute comunque con passione. L'Athletic Bilbao, la Real Sociedad nella provincia di San Sebastián, l'Alavés a Vitoria, l'Osasuna nella Navarra, per non parlare poi nella Serie B, l'Eibar e la Morebieta, cioè è una regione che ha nel calcio, che ha avuto nel calcio sempre un profondo significato e, che va, ripeto, al di là del calcio.
Per quello che sai, come si preparano ora a celebrare la vittoria a Bilbao?
Celebreranno sicuramente in modo apoteosico, come hanno fatto 40 anni fa e come stavano aspettando appunto da 40 anni, con questa gabarra, con questa nave che naviga all'interno della ria di Bilbao, il fiume che questo fiume che attraversa Bilbao, che è stato, diciamo, depositario di tanti avvenimenti anche tragici, come quello dell'alluvione dell'agosto del 1983, ma allo stesso tempo è stato appunto anche un luogo dove si sono svolte delle manifestazioni, e quella per l'Atletico Bilbao, per la vittoria dell'Atletico Bilbao, è sicuramente una delle più clamorose, una delle più significative.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.